Buongiorno e bentornati a Sociocast, il podcast del professor Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino. Come chi ha seguito gli altri episodi sa, questa seconda stagione è interamente dedicata al corso di Sociologia della Scienza e della Tecnologia e al Laboratorio di Fisica per Cittadini e vuole essere un utile strumento per studiare qualora vi siate persi le lezioni in diretta oppure per ripassare in vista degli appelli d'esame. Vi ricordo di andare sul sito giuseppetipaldo.com per qualunque informazione, contenuto, richiesta tesi, approfondimento, come si fa una tesi di laurea, esami e materiali per approfondire o studiare le mie lezioni e vi ricordo che sempre sul medesimo sito sono presenti i podcast che rilascio periodicamente. Iscrivetevi al feed RSS per essere sempre aggiornati. I podcast sono poi chiaramente rilasciati sulle principali piattaforme di diffusione audio e musicale come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e così via. Bene, nella puntata precedente ci siamo salutati riflettendo sul fatto che non tutti i tipi di conflitto tra scienza, politica, media e società sono uguali e ho fornito a conclusione di quella puntata due criteri sociologici per operare una distinzione. La traduzione concreta di queste coordinate all'interno di uno spazio cartesiano consente di individuare quattro tipi ideali di conflitti che si differenziano in funzione delle coppie dicotomiche individuo versus ambiente sociale e valore egoistico versus valore civico. Bene. Il primo tipo di conflitto che mettiamo in luce sulla base di questa classificazione è il conflitto che è noto in letteratura e anche nelle discussioni sui mezzi di comunicazione di massa con la locuzione sindrome NIMBY, dall'inglese not in my backyard, non nel mio giardino. Da questo punto di vista, seguendo il modello che ho descritto nell'episodio precedente e che qui ho brevemente riassunto, il modello NIMBY, non il mio giardino, è la manifestazione empirica di un egoismo sociale, cioè il portato dell'interazione tra strategie di agency, quindi strategie che vedono l'attore sociale in una posizione attiva di azione e non di difesa, fuga o reazione dall'avvento di qualcosa di sgradito, dall'arrivo di un potenziale conflitto, da una tensione a carattere tecnoscientifico, e al contempo l'attore sociale è attivato ed è guidato e orientato da schemi valoriali che sono di estrazione egoistica, localismo, familismo, cioè, detto in un altro modo, detto diversamente, non nel mio giardino nasce come tentativo di condizionare l'ambiente sociale da parte di singoli o gruppi più o meno ampi e strutturati, spinti innanzitutto dalla massimizzazione della propria utilità personale, per esempio il rifiuto di costi ambientali o sanitari, seppur minimi, la difesa del paesaggio, timori per eventuali sprechi economici o per il calo del valore degli immobili e così via. Sullo sfondo, coperta dal chiasso di un dibattito pubblico che troppo spesso confonde senso comune e comprensione scientifica del fenomeno, rimane in evasa una crescente domanda di coinvolgimento e partecipazione alla cosa pubblica, ovvero la costruzione del mondo in cui ognuno di noi intende vivere, con la frustrante constatazione che gli interessi da conciliare sono troppo distanti tra loro. Da un lato ci sono magari interessi economici, legittimi, conoscenza scientifica, autorevole ma inarrivabile per la maggior parte delle persone non esperte, non addette ai lavori, ci possono essere esigenze da parte di organizzazioni, proponenti di impianti e infrastrutture, e da parte di decisori pubblici che vogliono magari ammodernare il territorio e per realizzare questi ammodernamenti in parte lo devono ripensare o stravolgere. Non stupisce dunque che le proteste, per esempio contro i grandi impianti o le grandi infrastrutture e le impasse che queste volontariamente provocano, siano lette in termini sostanzialmente opposti in funzione dalla prospettiva che si decide di assumere. per molti cosiddetti colti detrattori, i movimenti di tipo NIMBY non possono essere definiti movimenti sociali perché non hanno nessun riconoscimento sociale. Sfruttano per interesse privatistico, dicono alcuni, gli spazi e gli strumenti messi a disposizione dai regimi democratici, cioè il fatto che la libertà di manifestazione e di protesta è garantita dalla Costituzione. Eppure, uno sguardo anche rapido agli episodi nostrani più eclatanti degli ultimi decenni, ho in mente appunto il tap in Salento, che è stato il racconto con cui ho aperto l'episodio precedente, il TAV, cioè il collegamento ad alta velocità e alta capacità che passa in Val di Susa, il tema del nucleare o dei termovalorizzatori. Beh, appunto, uno sguardo a questi casi consente di mettere a fuoco i tratti macroscopici di una maturazione di questa sindrome NIMBY, che può essere radicata su posizioni più estreme, ma è comunque una mutazione di cui bisogna tenere conto. Cioè si passa da non nel mio giardino a né qui né altrove. In questo caso passiamo a un secondo tipo di conflitto, quindi se il primo era il NIMBY ed aveva l'azione, l'attivismo sociale unito al familismo, al localismo, all'egoismo, il secondo, il modello né qui né altrove, o se volete un altro acronimo americano, ve lo do facilmente, è la cosiddetta sindrome banana, che sta per Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody, quindi né qui né altrove, per una volta l'italiano è più sintetico dell'inglese, questo secondo tipo di conflitti è invece espressione di un civismo sociale, perché il no è fuoriuscito dall'ambito egoistico e localistico del giardino usato nella metafora NIMBY e si colloca su un piano semanticamente più esteso, astratto e anche eticamente connotato, il piano di valori e idee che ne orientano la traduzione in agire sociale a prescindere dal mero calcolo dell'utile immediato o personale. Cioè, quello che intendo dire è che si può protestare anche se la TAV non te la costruiscono dietro casa. Perché? Perché sei mosso da una visione del mondo, da valori che possono essere legittimi e come tali contendibili, quindi anche contrastabili, perché non è obbligatorio pensarla tutti allo stesso modo, ma sono comunque valori che possono spingere una parte di chi protesta a protestare anche se non è direttamente interessato dalla costruzione dell'opera. Io, non io Giuseppe Tipaldo, ma un io astratto, potrei essere contrario ai termovalorizzatori alla TAV anche se né l'uno né l'altro sono costruiti nel mio giardino, perché ho in mente un modello diverso di progresso dei trasporti o della gestione dei rifiuti. E questo mi potrebbe spingere a protestare e contestare questi interventi anche se non sono direttamente circoscrivibili all'interno dell'ambito ristretto del mio territorio e dei miei interessi personali, cioè in quei luoghi dove si svolge la mia vita quotidiana. Infine, per concludere questa descrizione sintetica dei quattro tipi di conflitti tecnoscientifici che si generano adottando i due criteri anticipati in apertura di podcast, il terzo e il quarto tipo di conflitti sono due varianti di uno stesso ceppo, e a questi mi riferisco con un'espressione che ho coniato io stesso perché non esisteva in letteratura, e li chiamo NIMBO, sindrome NIMBO, da Not in My Body. Il tratto peculiare che accomuna questo terzo e quarto tipo di conflitti è l'inversione di rapporto tra l'ambiente sociale e l'individuo, con quest'ultimo, l'individuo, impegnato a difendersi da e per quanto possibile a evitare del tutto minacce presunte esterne, quindi delle minacce che arrivano dal di fuori, che sono presunte perché non è detto che siano minacce. Queste di norma assumono la forma di microsostanze presenti per esempio in alimenti, pensate a cosa è successo 5 anni fa con la battaglia contro l'olio di palma, oppure all'attenzione nei confronti del lattosio, siamo tutti diventati intolleranti a glutine e lattosio e abbiamo tutti paura di conservanti e coloranti, appena leggiamo una E sulla lista degli ingredienti di un alimento immaginiamo che quell'alimento non sia sano, il che alle volte è vero ma non è necessariamente sempre vero. Oppure microsostanze che non sono presenti in alimenti, ma fanno parte di terapie medico-chirurgiche. Pensate ad esempio alla chemioterapia, alla radioterapia, al fatto che ancora oggi, nonostante da più di 20 anni sia stata dimostrata inutile, una parte della popolazione crede che la cura di Bella contro il cancro sia una cura efficace, tenuta sotto traccia per colpa degli interessi delle grandi case farmaceutiche. Le stesse, peraltro, che stanno lavorando assiduamente in maniera cooperativa in tutto il mondo per trovare un vaccino al problema che fino a oggi, sto registrando questa puntata il giorno della fine del lockdown, il 4 maggio, inizio della fase 2, nonché giorno in cui si ricorda il grande Torino, e da amante del calcio, anche se non sono tifoso del Torino, non si può che ricordare anche questo, apro e chiudo una parentesi, ma... è paradossale come le stesse case farmaceutiche, dicevo, che oggi stanno lavorando e che vorremmo trovassero immediatamente una soluzione che ci consenta di respirare di nuovo in maniera spensierata l'aria e di non temere di stare vicino al prossimo, per non temere dei contagi, in realtà vengono accusate ingiustamente di tenere da parte delle terapie miracolose o di impedirle per fare soldi sulle terapie attualmente esistenti. Oppure ancora, pensate all'attenzione che abbiamo addirittura ormai negli ingredienti con cui sono fatte, ad esempio, gli indumenti, quindi l'attenzione quasi, ossessiva nei confronti della presenza del tipo di sostanze che vengono usate per colorare i tessuti o per colorare gli oggetti, i mobili, la presenza o l'assenza di fibre sintetiche, per poi terminare con i prodotti per la cura del corpo e la cosmesi, quindi parabeni, petrolati o i detersivi industriali, cioè non, di origine completamente naturale, e per finire all'aria. La paura nei confronti di wifi, onde radio, il 5G che è diventato l'oggetto del panico del momento dopo il virus, e che di fatto sono onde che nelle dosi che vengono usate da un secolo per far funzionare i mezzi di comunicazione di massa sono assolutamente innocue, ma che ci spaventano tantissimo. Magari ci spaventano mentre accendiamo l'ennesima sigaretta non facciamo attenzione a mille altre cose che invece hanno un problema. E poi c'è chi alza gli occhi al cielo e scorge chissà quale complotto mondiale immaginandosi delle scie chimiche che sono soltanto il frutto della condensa e dei gas di scarico dei reattori degli aerei. Ora, l'argomento, come potete immaginare, è talmente vasto e delicato da meritare un approfondimento specifico e che avverrà nei prossimi episodi, perché anche se non ho raggiunto il mio consueto quarto d'ora nella pillola, i 2 minuti che mi rimangono non sono comunque sufficienti per approfondire questo secondo tema in maniera adeguata, e quindi per una volta, anziché sforare, chiudo in anticipo. Vi ricordo però di andare sul sito giuseppetipaldo.com per rimanere aggiornati con tutti i contenuti e anche per dialogare insieme sugli stimoli che nel mio blog fornisco. Ricordo sempre che sul sito c'è una sezione podcast dove potete iscrivervi ai vari feed RSS per essere sempre aggiornati con le nuove puntate e le nuove lezioni. E vi ricordo ancora, come ultima cosa, che se volete interagire in maniera più rapida per qualunque richiesta, ci sono 2 canali Telegram. Uno è un gruppo riservato a studenti e studentesse in cui possiamo simulare una sorta di ricevimento a distanza, e si chiama Classgram by Prof. Tipaldo, e invece per chi segue il corso di sociologia della scienza o di fisica per cittadini c'è un gruppo, o meglio un canale Telegram, che si chiama Pseudoscience, Politics, Media and Society, che è specifico come repository per tutti questi contenuti. E poi sulle mie lezioni e su tutta una serie di piccoli suggerimenti su come fare una tesi, come fare un report accademico e così via, ci sono le mie storie Instagram, quindi chi è interessato può seguire il mio profilo su Instagram. Grazie dell'attenzione e al prossimo episodio. Buona serata a tutti.